Abbiamo al telefono Matteo Ubezio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che ha tradotto per la casa editrice Cavallo di Ferro questa storia generale delle rapine, degli assassini, dei più celebri pirati. L'autore accreditato, diciamo, è il capitano Charles Johnson, ma insomma, andando a sbirciare in giro nei cataloghi delle biblioteche, abbiamo scoperto che questo volume era precedentemente attribuito a Defoe, all'autore di Robinson Crusoe. Allora, la prima domanda è proprio questa, insomma, voi non attribuite questo libro a Robinson Crusoe, ma lo lasciate, diciamo, alla paternità incerta, all'identità incerta di questo autore di cui non si sa bene chi sia e se sia un nome, diciamo, corrispondente a una persona reale oppure uno pseudonimo. Come è nata questa scelta di ripubblicare questo volume appunto senza una paternità sicura a questo punto?
Sì, allora, di fatto è attribuire troppo merito alla casa editrice Cavallo di Ferro di aver fatto una scelta di tipo filologico, nel senso che le edizioni italiane effettivamente compaiono con il nome di Daniel Defoe, ma semplicemente perché questa era l'attribuzione più accreditata, diciamo, dagli studiosi inglesi, e quindi coloro che in Italia hanno pubblicato si sono fidati degli inglesi. Tra l'altro, questa nostra edizione è, lo dico tra parentesi, è la prima edizione integrale di questo volume, no? Che si tratta di una serie di biografie di pirati, ed è la prima volta che viene tradotto e quindi pubblicato per intero. Cos'è successo in Inghilterra tra gli studiosi? Questo libro è stato anonimo, ovvero è stato attribuito a questo capitano Johnson. Capitano era appunto il titolo che si dava ai capitani pirati, capitani delle navi, fino al 1932. Quindi nessuno aveva mai pensato a Daniel Defoe, nessuno aveva mai pensato a chi attribuire effettivamente questo libro, perché di questo capitano Johnson non sono mai avute notizie, documentazioni storiche, eccetera. Nel 1932 questo studioso americano invece attribuisce per la prima volta questa grande intuizione di attribuirlo a Defoe, ed effettivamente raccoglie una serie di materiali, di documenti, di argomentazioni che sembrano portare effettivamente a Defoe. Se non che, allora, a quel punto tutta la stampa americana, inglese, che pubblicano diverse volte nel Novecento questo libro, si fida di questo che era un autorevole studioso, si chiamava Moore, e lo pubblicano come a nome Daniel Defoe. Nel 1988, quindi recentemente, invece due altri studiosi smontano completamente questa teoria, dimostrando come di fatto questo Moore abbia argomentato la sua teoria semplicemente raccogliendo quegli elementi che sarebbero serviti a dimostrarla, lasciando fuori invece tutta un'altra serie di documenti che invece avrebbero dimostrato che non era di Defoe quest'opera. E quindi semplicemente noi in quanto Cavallo di Ferro, diciamo, sì, ci siamo fidati di questa ultima cronologicamente interpretazione, o non interpretazione, comunque lettura del testo.
E a che edizione avete fatto riferimento? Perché io ho confrontato gli indici della pubblicazione dell'edizione, ad esempio Mondadori, attribuita a Defoe, e diciamo contiene, non dico la metà, ma quasi delle biografie dei pirati.
Perché questo libro aveva un grandissimo successo quando fu pubblicato, e quindi ne furono fatte diverse edizioni nel giro di 3 anni. Due nel 1724, una nel 25, una nel 26, che andarono crescendo, diciamo, come quantità, come numero di vite piratesche. Noi abbiamo tradotto quella dell'edizione del 25, che sta, diciamo, quella di mezzo, perché è più ricca rispetto a quella del 24, ma non così voluminosa come quella del 26. Che invece contempla molte più vite anche più romanzesche, mentre questa contiene delle vite, tra l'altro, che sono state poi con diciamo, gli studi che ne sono seguiti, sono state documentate come effettivamente storicamente reali. In tutti i documenti fondate, che sono portati sono fondate, sì.
Senti, diciamo, nelle introduzioni alle edizioni attribuite a Defoe viene, diciamo, interpretato questa raccolta con attribuendone l'urgenza al fatto che Defoe voleva, diciamo, mettere in guardia la società inglese da questi pirati che potevano mettere in pericolo la tranquillità dei commerci inglesi.
Sì.
In realtà, se si legge questo volume, a prescindere da questa che sembra essere più che altro un'attribuzione postuma di chi fa l'apparato critico, queste vite dei pirati sono già di per sé abbastanza romanzesche, romanzate, no? Nella raccolta non sono, come dire, delle pure semplici note biografiche, riportano episodi,
sì,
raccontano episodi, no, di abbordaggi, si preoccupa proprio di ripercorrere le vicende del personaggio, sì, che racconta, per cui in realtà c'è una dimensione proprio romanzesca che forse nelle edizioni di Defoe, attribuite a Defoe, si perde.
Ma sì, di fatto qualunque opzione critica impone una lettura poi anche della stessa lettera, della stessa parola. Di fatto sì, è vero, c'è una grande impulso romanzesco che attribuibile comunque a questo autore del quale non conosciamo l'identità, diciamo, accettiamo che non conosciamo l'identità, però sicuramente dobbiamo riconoscere i grandi doti di scrittore, di giornalista, di insomma un buon fiuto anche per capire che cosa il pubblico inglese a quell'epoca voleva, quindi questa mescolanza tra cronaca, perché come ho detto appunto tutti questi queste vite sono documentabili, nel senso che in un'edizione degli anni 60, se non sbaglio, il curatore è andato analiticamente a raccogliere tutte le fonti dalle quali verosimilmente questo autore sulle quali questo autore si riferì, quindi le gazzette americane dell'epoca, le gazzette inglesi, la documentazione dei processi ai pirati, eccetera. Però su questo materiale storico l'autore ha dalla sua parte una penna comunque vivace, una penna inventiva, e ci costruisce dei romanzi che sono particolarmente, particolarmente brillanti, naturalmente laddove la documentazione è meno stringente. Se chi ha già visto questo libro avrà visto come ci sono due capitoli dedicati a due piratesse, questa Mary Read e Anne Bonny, delle quali, caso unico, viene raccontata tutta la vicenda dall'infanzia fino al processo e alla morte, ed evidentemente tutta questa infanzia è un'infanzia romanzesca della quale non era possibile avere dei documenti reali, e lì sì che abbiamo veramente la fantasia dell'autore che sente e prevede e interpreta comunque il gusto del chiacchiericcio e del gossip che potevano avere comunque gli inglesi.
Queste presenze femminili, insomma.
Sì.
Senti, riguardo alla tua traduzione, al lavoro di traduzione, tu hai cercato, mi sembra, di mantenere un linguaggio un po' retro, no? Non hai attualizzato,
sì,
l'inglese che hai tradotto.
Esatto, semplicemente l'unica cautela profilattica è stata quella di non attualizzare troppo, senza poi tentare nessun'altra operazione mimetica, settecentesca, ok. Semplicemente ho scelto di tenere un po' distante questo testo dal nostro orecchio, per far avvertire più che capire che c'è un noiato storico comunque tra noi e questo testo. Insomma, mi sembrava che poteva arricchire ulteriormente, dare un qualche colore in più anche a queste vicende.
Senti, e invece forse è giusto dire anche che questa edizione è particolarmente pregevole, cioè particolarmente bella, perché contiene una serie di illustrazioni che si rifanno a una delle edizioni originali.
Sì, una parte delle illustrazioni sono tratte proprio da quelle tre edizioni che ho menzionato, quindi dei primi anni del Settecento. Altre illustrazioni invece sono state tratte da altri volumi che trattano di pirateria, ma insomma chi ha un occhio un minimo abituato, ma anche solo osservando i costumi di questi personaggi, si vede come alcuni sono marinai più ottocenteschi che settecenteschi. Comunque sì, è stato fatto un lavoro molto ampio di raccolta di materiale iconografico, anche per rendere il prodotto molto, insomma, anche molto curioso, ecco.
Fruibile. Bene, io ringrazio Matteo Bezio per questa, insomma, chiacchierata intorno a storia generale delle rapine degli assassini dei più celebri pirati del capitano Charles Johnson, edizioni Cavallo di Ferro. E ti aspettiamo con altri pirati, chi lo sa.
Non so
se è una tua peculiarità di traduttore.
Va bene, io vi ringrazio nel frattempo di averci dato questo spazio e vi auguro una buona trasmissione.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.